In questi giorni di esercizi spirituali, fratelli e sorelle, ci accompagna un po' la figura di Pietro. Conosciamo bene il fatto che Pietro ha rinnegato Gesù ben 3 volte, ma è molto importante che quando riascoltiamo i brani della Scrittura che noi già conosciamo, dobbiamo essere più attenti, perché ci sono dei dettagli che ci sfuggano e anche tante volte sappiamo già come la storia va a finire. Allora non entriamo sempre abbastanza proprio nella dinamica della parola e di che cosa sta succedendo veramente. Ho scelto il testo di Luca perché è molto interessante, perché il rinnegamento di Pietro è riportato in tutti e 4 i Vangeli, tutti e 4. Sapete che è molto interessante questo? Che la Chiesa nascente non ha nascosto questo fatto. È scritto lì, per sempre, nella Sacra Scrittura. Sapete quante volte scoppia qualche scandalo nella Chiesa di qualche sacerdote, qualcuno importante? Sì, ma io dico, sapete, non c'è bisogno di nascondere queste cose. Dobbiamo imparare come ha imparato la Chiesa nascente in Gerusalemme, come hanno vissuto con la fragilità dei loro pastori. Non l'hanno nascosta, è scritta lì, ma l'hanno vissuta in un modo molto particolare. La loro storia è diventata la nostra storia, perché la storia di Pietro diventa la storia di ciascuno di noi. Oggi contempleremo un po' il contesto del rinnegamento di Pietro. Domani facciamo una meditazione proprio sul momento quando Pietro ha negato Gesù, e poi il terzo giorno vediamo anche la conversione di Pietro. Allora, cominciamo il contesto di queste 3 negazioni di Gesù. Come comincia questo quadro? Cioè, comincia con Gesù che fa una profezia. La prima parte del brano Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù che profetizza proprio quello che Pietro sta per fare. Ma perché Gesù ha fatto questa profezia? Sicuramente non perché Gesù ha bisogno di provare se stesso. Sapete, tante volte noi possiamo dire qualcosa, in modo particolare voi genitori, forse qualche volta anche noi sacerdoti, dici qualcosa ai tuoi figli, non ti ascoltano, poi fanno quel che fanno, e cosa dici? Ma non te l'avevo detto io? No? Quella è una forma che facciamo gli altri che si sentono in colpa. E noi proviamo noi stessi come i giusti. Gesù non fa questa profezia così lui si manifesta come il Dio che sa tutto. Neanche fa questa profezia così che quando Pietro poi, come sappiamo, ricorderà questa profezia, si sente in colpa. Gesù non fa questi scherzi, questi giochi con la nostra coscienza. Gesù fa questa profezia perché nel Vangelo di Luca Gesù è descritto come l'unto del Signore con lo Spirito Santo, come il profeta vero che è il Figlio di Dio. E Gesù muore anche, tutto il racconto della passione è il profeta che è rifiutato. Allora in questo momento questa profezia svela l'identità di chi è Gesù. Non sta giocando con la coscienza di Pietro. Non sta a fare una prova che io so tutto, no. È una rivelazione semplice e umile, per prima cosa, che lui è veramente il profeta. Cos'è? Chi è il profeta nel contesto biblico? Il profeta è il ruolo della profezia biblica. Per prima cosa non è tanto la predizione di eventi futuri, anche se c'è questo elemento in alcuni brani biblici. Ma più importante del futuro, la profezia, quello che fa Gesù adesso con Pietro, la profezia cerca di aiutarci ad interpretare la storia alla luce di Dio. Cioè il profeta, quello che fa, entra nella storia, ma interpreta tutta la storia, tutto quello che sta succedendo, alla luce del Signore. Infatti qui Gesù interpreta quello che sta succedendo, quello che succederà a Pietro, ma non soltanto a Pietro, ma tutti gli apostoli, che questo momento dove c'è l'influenza del diavolo, un momento anche quando cosa succederà, che Pietro convertirà, Ma Gesù parla anche di quello che Dio sta facendo in quel momento. Parla di se stesso: io ho pregato per te. Pietro non può vedere tutta la sua storia, può vedere soltanto quello che farà lui o quello che fa lui, ma non vede il diavolo che lo tenta e non vede neanche Gesù che prega per lui. Vedete, la profezia ci dà una nuova luce su quello che sta succedendo nella mia vita. E poi la profezia fa qualcos'altro anche. Secondo San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, 3, quando Paolo parla sul carisma della profezia, lui dice: chi profetizza parla agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto. Quello che Gesù sta cercando di fare a Pietro è di edificarlo, esortarlo e confortarlo in questo momento difficile. Ma prima che vediamo come il Signore fa questo, la prima domanda che ci poniamo stasera è: chi è il nostro profeta in questo momento della mia vita? Non siamo tanto pronti a dire che Gesù è Dio il profeta della mia vita. Dobbiamo chiedere delle domande molto profonde, per esempio: chi mi aiuta a fare senso di questo momento della mia vita? A quale luce io vedo la mia situazione adesso? Tante volte il profeta, sapete chi è nella nostra vita? È il passato. Perché vediamo la nostra vita sempre alla luce delle ferite che io ho subito nel passato. Allora tutta la mia vita viene interpretata nel contesto del mio passato. Colui è il mio profeta. Qualche volta il profeta sono persone tossiche. Sapete cosa significa persone tossiche? Ci sono tante, sfortunatamente, di questi in giro, anche nella Chiesa. Persone che sono sempre negative, che ti fanno vedere sempre il negativo. Gesù non era un profeta tossico, per niente, anche se parla del diavolo, della fragilità, del peccato di Pietro, ma Gesù parla della sua conversione e della sua preghiera, di preghiera di Gesù per lui. Ma tante volte noi ascoltiamo persone tossiche, sia sulla media, sia in famiglia, luogo di lavoro, vicini di casa. Tante volte diventa anche un po' il nostro stile quando ci raduniamo come Chiesa, cominciamo a parlare di tutto il male che esiste nel mondo, vero o no? Diventiamo anche noi profeti tossici, interpretiamo tutto dal punto di vista negativo. Dobbiamo essere molto attenti. Alcuni possono avere come profeta l'umanesimo. Che significa? Che le persone ti danno dei pareri ad ogni livello sulla tua vita, ma sempre sul livello orizzontale, al piano umano, se come Dio non c'entra. Leggono la tua storia, ti danno dei pareri, pure se sono buoni, ma mai alla luce di Dio. Questa è una tentazione molto fina. Il profeta dell'umanesimo ti parla della tua vita, ma non alla luce di Dio, soltanto a livello della dinamica umana. Ci sono tanti profeti in giro anche a questo livello. E noi dobbiamo chiederci: chi è veramente il mio profeta? Vogliamo entrare in questi giorni a lasciare il Signore che sia Lui ad interpretare, a dar senso, a smascherare tutte le dinamiche che ci sono nella mia vita, nel mio cuore, nelle mie relazioni, nella mia vita di fede, nella mia famiglia, al lavoro, in comunità, sempre alla sua luce. Questo è un momento quando noi dobbiamo veramente lasciare il Signore, che tramite la sua parola ci rivela veramente, con la sua profezia, la nostra storia nella sua luce. Poi il fatto che Gesù è il profeta per Pietro in questo momento è anche una sfida per noi. Perché a questo momento noi, quando leggiamo un testo evangelico, ci possiamo mettere nei piedi di ogni personaggio che c'è presente. Sì, ci mettiamo nei piedi di Pietro sicuramente, ma per un istante io vi invito a mettermi invece di Gesù. Se noi siamo profeti come Gesù per gli altri, sapete, tutti voi che siete, tutti qui siete battezzati? C'è qualcuno che non è battezzato? Tutti, siete tutti battezzati. Col battesimo voi partecipate nella unzione di Cristo come sacerdoti, profeti e re, sapete questo. Allora voi siete chiamati a esercitare il carisma, il dono, la missione di essere profeti. Significa che affrontando le circostanze più difficili nella nostra famiglia, nella nostra comunità cristiana, nella chiesa, nei nostri piccoli gruppi al lavoro, le nostre parole devono essere, come ha detto Paolo, come faceva Gesù, parole che edificano, esortano e confortano. Noi abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, e capite questo bene, anche se si sentitevi che siete anziani, di riempire la memoria dei nostri giovani, dei nostri bambini. Questa è la vostra missione come nonni anche, perché nonni a casa hanno una missione da fare, anche a livello della Chiesa, a livello della fede. E la nostra missione, anche se tanti non vogliono ascoltare a qualche momento, è di riempire la loro memoria con delle parole positive che vengono dal Signore. Vi do un esempio. Durante il Covid, quando è scoppiato il Covid, il 20 marzo 2020, io ero qui a predicare in Italia un corso di esercizi alla nostra curia generale. Poi mi sono fermato lì perché non potevo viaggiare, eccetera, ma ho ricevuto una chiamata dal governo di Malta per andare a Malta. Tramite la diplomazia ho arrangiato un volo e sono andato a vivere per l'intero lockdown nei carceri. Allora ho vissuto lì nei carceri con i carcerati, perché davo anche questo servizio da anni con i carcerati, una delle esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita. E quando ero lì, andavo in giro, la messa era sospesa, ma io ho avuto il permesso del vescovo di celebrare la messa 3 volte al giorno, perché i carcerati non potevano venire a cappella. Allora io andavo in tutti i reparti, in tutte le divisioni, a celebrare la messa domenicale 3 volte al giorno. E una delle cose che sentivo che il Signore mi chiamava di fare in quel periodo, in quel lockdown, è di riempire la memoria dei carcerati con delle parole positive che vengono dal Signore. Alcuni di loro, ricordo che gli ha detto: sapete, se quando uscirete ne combinate un'altra più grande, il convento è sempre aperto, potete sempre ritornare, se non in carcere, almeno dai frati. Sapete, quelle parole che vengono ispirate dal Signore, con la potenza dello Spirito Santo, diventa una profezia. E anche se combinano dei guai, vi assicuro che verrà il momento quando ricorderanno, non quelli che li sgridavano, ma ricorderanno quelli che hanno iniettato la parola positiva, bella, buona, gioiosa di Cristo. Una cosa che ho imparato alla carcere è questa: quelli che erano più adulti, quando hanno combinato il guai che hanno combinato, lì da soli nella cella la notte, ricordavano tutte le cose che la nonna, la mamma, a scuola, a catechismo, le hanno insegnato. Siccome veniva tutto, quando sei lì da solo. Mi dispiaceva per quelli che avevano 14 anni, i più giovani che avevano 14 anni, sia maschio che femmina in carcere. Perché quelli che non hanno nessuna base, non viene niente poi, non ricordano niente. E questa è la vostra missione, fratelli e sorelle. Non vi scoraggiate mai, siate profeti come Gesù. La parola di Gesù non ha cambiato Pietro in questo momento. Gesù non ha fatto una predica a Pietro, così Pietro non l'ha negato. No, Pietro l'ha negato, anche se Gesù in persona gli ha dato questa profezia, questa parola. Ma quella parola è rimasta lì. Così vediamo nell'ultimo giorno che Pietro ricorda questa parola. Era molto importante che Gesù comincia questo cammino con Pietro con questa forma positiva di profezia. Io ho pregato per te. Siate come Gesù. Non c'è bisogno di fare tante prediche per coloro che non vogliono ascoltare, perché qualche volta la profezia non è sulla bocca. Paolo VI una volta ha detto che la Chiesa ha bisogno la profezia sugli occhi
e sui volti.
Conoscerete bene il nostro caro fratello Raniero canta la messa, il predicatore apostolico, uomo in gamba, uomo di Dio. Lui racconta che una volta veniva da una conferenza, era in treno, sedeva lì, leggeva un libro. Ad un tratto c'era una donna che sedeva davanti a lui, si è alzata, è andata da lui e ha detto: padre, non so che c'hai, ma una faccia che mi fa credere. Quelli che non vogliono ascoltare non hanno scelta di non vederti, almeno per un secondo. Se quando ritornate a casa avete la profezia sui vostri occhi, sul vostro volto, che nella potenza di Dio può essere illuminato, luminosi, c'è qualcosa di diverso, quella rimarrà nella memoria dei vostri figli e dei vostri nipoti, e nei momenti più difficili ricorderanno quella profezia. Ma io vi invito molto dal cuore: state attenti come parlate a casa, anche davanti alle circostanze che sono più difficili. Gesù sì, vede lontano. Qualche volta ci sono delle persone, come i genitori, come i nonni, come noi sacerdoti, presbiteri, che o per formazione, o per vocazione, o per intuizione, o per ispirazione, puoi vedere più lontano. E vedi tutto il pericolo, vedi le cose che vengono, vedi quello che sta per succedere. Ma fate come Gesù. Non è entrato in una crisi Gesù in questo momento per Pietro. Sì, ha parlato con Pietro. C'era questo dialogo, anche se Pietro non ha capito niente. Ma Gesù ha parlato anche in un modo molto positivo. Io ho pregato per te. L'ultima parola è la mia preghiera per te. Allora, questo per come ha cominciato tutta questa storia di Pietro, con Cristo come il profeta. Quanto bello questo dono della profezia. Sapete quanto San Paolo, nella lettera ai Corinzi, capitolo 12, 13, 14, parla dei carismi dello Spirito Santo. Lui dice che il carisma forse più importante è il carisma della profezia. Dobbiamo essere persone che portiamo questa esortazione, conforto, e sapete, il conforto è lo Spirito Santo, il Paracletos, lui che ci conforta. Ma la bellezza di riempire la memoria con la parola di Dio, sia per noi e sia per gli altri. Poi Gesù, come comincia questa sua profezia come il profeta? Comincia a chiamare Pietro col nome: Simone, Simone. Prima cosa, quando Gesù chiama Simone per nome, Simone era un ebreo, e sicuramente avrebbe ricordato quello che c'è scritto nel profeta Esaia 43:1, quando il profeta dice: ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Cioè, Gesù che chiama Pietro per nome non è soltanto: sai Pietro, io ti conosco, no, tu mi appartieni. Gesù, quello che sta per dire a Pietro, esce da un legame, da una relazione molto profonda, non di Pietro con Gesù. Isaia dice: tu mi appartieni, non dice che io ti appartengo, perché se non mi accetti è un'altra cosa, ma tu mi appartieni. Allora Gesù parla a Pietro in un contesto che tu mi appartieni, sei mio. E questo mi fa ricordare quello che Gesù dice come il buon pastore in Giovanni 10, 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono. Io do loro la via eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Ripetiamo questo insieme. Nessuno mi strapperà dalla mano di Gesù. Gesù aveva questa convinzione quando ha fatto questa profezia a Pietro. Soltanto nel nome, tu mi appartieni. C'è questa certezza nel cuore di Dio quando ci vede. E poi Gesù dice: Simone, Simone, non soltanto Simone. Nel Vangelo di Luca ci sono altri tre momenti quando un nome è ripetuto due volte nello stesso tempo. Per esempio, quando c'è il maltempo, gli apostoli dicono: maestro, maestro. Quando Gesù va a Marta Maria, lui indirizza a Marta: Marta, Marta, tu affani e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Quando Gesù, sapete, il Vangelo di Luca è diviso in due. La divisione è Luca 9, 20, 20, 51. Quando Gesù si rivolge verso Gerusalemme e fa un solo cammino, un solo pellegrinaggio verso Gerusalemme, e la prima cosa che Gesù fa quando arriva a Gerusalemme, sapete cos'è? Piange e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, tu uccidi i profeti, lapidi quelli che sono stati mandati a te. C'è la duplice pronuncia di un nome: Simone, Simone, maestro, maestro, Marta, Marta, Gerusalemme, Gerusalemme. Significa che questa è una grave situazione. In ogni circostanza dove c'è questo duplice nome, la circostanza è molto seria. Allora, dal punto di vista, tu mi appartieni, io sono sicuro di questa relazione da parte mia, Gesù è il profeta, lui sa. Dall'altra parte vorrei dire a Pietro anche: Pietro, Pietro, quello che io vi dirò è molto serio, è molto importante. Molto interessante che qui Luca non riferisce a Simone col nome di Pietro, ma col nome di Simone, Simone. È molto interessante perché quando Gesù incontra Pietro, Simone, Gesù gli cambia il nome. Pietro, ci sono dei momenti quando gli evangelisti usano Simone e Pietro entrambi nello stesso momento, Simone e Pietro. Ma il fatto che Gesù qui indirizza Pietro come Simone, Gesù vuole mettere in guardia a Pietro su una cosa molto importante. Ci vuole ricordare un po' che l'uomo vecchio, l'uomo antico, sta ancora lì. Sapete che i cristiani, almeno all'origine, quando uno veniva battezzato cambiava il nome, dal nome di un pagano che aveva prima al nome nuovo come cristiano, come facevano i frati in un tempo con la professione religiosa, cambiavamo anche il nostro nome. Abbiamo smesso di far questo perché abbiamo riconosciuto che l'incontro fondamentale col Signore non è nella professione religiosa ma nel battesimo. Se dobbiamo cambiare il nome, lo cambiamo lì. Ma anche tutti noi abbiamo un nome antico. Tutti, tutti quanti, abbiamo un nome prebattesimale. Non so se nessuno l'ha mai detto. Il nostro nome prebattesimale è Adamo o Eva. Tutti noi siamo chiamati Ish o Risha. Siamo Adamo o Eva. Questo Adamo e Eva che vive contemporaneamente in noi, l'uomo antico, Paolo parla molto di questo uomo antico che vive in noi, che finché rimaniamo qui, per questo che c'è bisogno anche del purgatorio, non muore. Questo uomo vecchio, l'uomo antico in noi non muore, fratelli e sorelle. Ascoltate come lo descrive Paolo nei Romani 7, 18, 19. Io so infatti che in me c'è nella mia carne non abita il bene, in me c'è il desiderio del bene ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio ma il male che non voglio. C'è in noi, c'è questa lotta tra Adamo e Cristo, tra Simone e Pietro, tra l'uomo antico e l'uomo vecchio, che non dorme mai, è una lotta continua, muore tre giorni dopo di noi, ok? È una lotta continua. Infatti c'è sempre il pericolo che anche noi come cristiani battezzati, confermati, anche se forse siete terziari, avete fatto la professione come terziari, avete fatto una scelta particolare per Gesù, noi con la professione, con l'ordinazione presbiterale, c'è sempre questa lotta, possiamo ricaderci nell'uomo antico. Paolo, quando parla alla comunità dei Galati, capitolo 3, riga 3, dice: siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello spirito ora volete finire nel segno della carne? Cioè, avete cominciato nello spirito, adesso ritornate alla carne? E questo che sta per succedere anche a Pietro. Sta ritornare ad essere Simone. Gesù lo mette in guardia. Simone, Simone, il Simone antico è ancora lì. Anche se noi avevamo un passato, il Signore l'ha perdonato quando abbiamo confessato. Siete certi di questo, eh? Siamo perdonati. E Gesù soffre con l'Alzheimer, dimentica, dimentica. Nessun medico lo guarirà di questo. Dimentica, l'Alzheimer di Gesù non si guarisce mai. Ma le tendenze verso il peccato, quelli non sono assolti, rimangono. Allora tante volte anche il nostro passato, non il peccato che abbiamo avuto, ma le nostre tendenze, Gesù ci mette in guardia. Simone, Simone, a noi ci può dire: Adamo, Adamo, che c'è in te, Hayden? Eva, Eva, che c'è in te, sorella? Stai attenta, perché Adamo e Eva sono ancora vivi in noi. E chi è Adamo, chi è Eva? Se leggiamo attentamente Genesi 2:3, Adamo è molto interessante, perché Adamo, anche se tentato dal diavolo, non smette a credere in Dio. Adamo continua a parlare con Dio. Dove sei? Sono nascosto. Sapete cos'è un'altra parola per il dialogo nella Chiesa? Preghiera. Adamo pregava anche dopo il peccato. Ha continuato il suo dialogo, Dio lo chiama e Adamo risponde. Ma cambia qualcosa. Adamo adesso si nasconde nel creato. Tutto ciò che Dio le ha dato come un dono, adesso Adamo lo usa contro di lui. Si nasconde in questo creato. Il creato non è più una manifestazione della bontà di Dio per lui, ma usa tutto quello che Dio gli ha dato per nascondersi da Dio. Perché? Perché non c'è più la fiducia a Dio. Ha bisogno qualcosa tra lui e Dio. Adamo in noi non è non credente, non è l'ateo. L'Adamo in noi è quella parte in noi che si crede in Dio, ma non ha fiducia a Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica descrive il peccato originale non tanto come disobbedienza, quella è la conseguenza, ma fondamentalmente il Catechismo dice che il peccato originale è la morte della fiducia nella bontà di Dio. Questo Adamo in noi, la parte in noi che non crede che Dio veramente è buono con me, ho paura di fidarmi completamente in Lui, perché quando ho fatto un'altra volta mi hanno successo tante altre cose, perché se Dio veramente mi ama, perché io c'è questa storia, perché a me, perché alla mia famiglia, perché ai miei nipoti, perché a mia figlia, mio figlio, noi che veniamo in chiesa, poi gli altri che non vengono in chiesa, tutto va bene per loro, e noi che siamo qui, tutto il male viene da noi. Questo l'Adamo, che c'è questa Eva, che c'è in noi, che non ha fiducia totale in Dio, ha fiducia in se stesso. Lui decide dove va a nascondersi. Decido io il luogo da dove parlo a Dio. Mi nascondo da Lui. Questo è il Simone che Gesù sta chiamando. Simone, Simone. Perché questo è quello che farà Pietro. È per questo che Pietro negherà Gesù. Perché ha posto tutta la fiducia in Lui, ma non in Gesù. E Gesù sta lentamente, come un buon profeta, qualcuno che ama, che possiede Pietro, che non vuole perderlo, lo sta aiutando lentamente con queste piccole parole, ma che sono veramente piene di significato. E poi il Vangelo dice che Gesù ha detto: Simone, Simone, guarda. Idu in il greco. C'è un'espressione che significa la validità e la vericità di quello che sto per dirti. Questo è soltanto la parte prima della frase che Gesù dice a Pietro: Simone, Simone, guarda. Poi Gesù ci dà il primo contenuto della sua profezia a Pietro. Chi è questa? Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Cioè, Gesù rivela a Pietro qualcosa che Pietro non sta vedendo in quel momento, che Pietro è sotto un attacco diabolico. Adesso non sono qui per fare una critica sul diavolo, ma voglio dire questo, che Satana esiste. E se qualcuno vi dica che Satana non esiste, non credetelo, sia un vescovo, un cardinale, non so chi, non credetelo. Sapete, nella Chiesa, avete mai sentito che abbiamo le dogme della Chiesa? Cos'è una dogma? C'è una verità che quando si è messa in dubbio, per esempio la divinità di Cristo, l'umanità di Cristo, eccetera, la Chiesa la definisce in un modo autorevole. Satana non è una dogma, perché non c'era mai un dubbio che lui esistesse, che lui esiste, per questo non è stato mai definito dogmatamente la presenza di Satana. Gesù ha lottato con il demonio, non ha lottato con i suoi pensieri. Se c'è qualcuno che ci parla tanto questi giorni sull'esistenza di Satana è Papa Francesco. Penso che i più degli ultimi papi che ha parlato così frequentemente, audaciamente, sulla presenza del diavolo nella nostra vita. Ma dobbiamo essere un po' attenti, perché possiamo essere in estremo nel dialogo. C'è chi non lo vede per niente, ma c'è chi lo vede dappertutto. Entrambi estremi non è il cristianesimo. Anche alcuni hanno fatto, permettete di dirvi, anche qui in Italia, pochi mesi che sono qui, non so quante persone che ho incontrato, con malefici, vogliono esorcismi, di tutto. Ma Satana non è un Dio male. Cioè, il diavolo non è dappertutto, soltanto Dio è dappertutto, onnipresente. Il diavolo non può fare tutto, soltanto Dio è onnipotente. Il diavolo non conosce tutto, soltanto Dio è onnisapiente. Siamo molto attenti, perché in un modo popolare o superstizioso possiamo dare alle delle prerogative che sono di Dio al diavolo. Siccome il diavolo è un Dio, ma non è buono e male, ma è equità con Dio. Non è uno spirito puro, più avanzato di noi, più intelligente di noi? Sì, ma non è Dio, se è qui non è lì. È molto veloce, sai? Ma non può essere presente in due luoghi nello stesso momento. Non è Dio, non è dappertutto. E Satana, non dobbiamo mai avere paura di lui, è lui che ha paura di noi. Perché tu che sei battezzato, quando il diavolo ti vede, sai cosa vede? Vede Gesù in te. Come dice Paolo nella lettera ai Colossesi 1,27, Cristo in noi, la nostra gloria. Quando ti vede, vede Gesù in te. E Giovanni dice che lui che è in me è più forte di colui che è nel mondo. Allora caroggia, fratelli e sorelle, dobbiamo essere attenti a non andare in estremi sulla vicenda del diavolo. Ma Gesù parla a Pietro, a Simone. Simone, sei sotto attacco. Ma quale è l'attacco esatto? Possiamo vedere questo con il verbo che Gesù usa quando dice Satana vi ha cercati. Exaiteo nel greco, questo verbo, exaiteo, che significa chiedere la resa, che qualcuno si arrende a te. Questo che Satana vuole, invece che Pietro si arrende a Gesù, Satana vuole che Pietro si arrende a lui. Giovanni Bosco chiamava il diavolo la scimmia di Dio. Sapete perché? Perché la scimmia imita l'uomo. Non sono uomini a imitare le scimmie, il scimmie che mi trovo male. Ma Satana vuole sempre imitare quello che Dio fa. Se Dio vuole che noi abbiamo fiducia in Lui, ci arrendiamo la nostra vita a Lui, Satana vuole che noi ci arrendiamo la nostra vita a Lui. È quello che il diavolo vuole fare in tanti modi nel mondo. È questo che cerca di fare, exaiteo. Satana vuole che tu arrendi la tua vita a Lui. È la stessa tentazione che Gesù ha avuto nel deserto. Adorami e io vi do tutto. La stessa cosa, la stessa prova che Gesù ha subito nel deserto, adesso la stessa prova che subirà Pietro, ma non da solo, anche con gli apostoli. Satana è colui che ci fornisce occasioni di fallimento nella nostra fedeltà con Dio. Ci instiga a non essere fedeli a Dio, come ha cercato di fare con Gesù. Ma poi non soltanto quello, non ci instiga soltanto all'infedeltà. Satana è anche l'accusatore nella nostra vita. Nel libro dell'Apocalisse 12:9-10 troviamo questo: fu infatti scacciato il grande dragone, il serpente antico, quello che è chiamato diavolo e Satana, colui che inganna tutta la terra. È stato scacciato l'accusatore dei fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti a Dio. Allora questo Satana prima ti tenta, poi ti accusa. Gesù sta cercando lentamente a Pietro, che quando Pietro, dopo il peccato, il diavolo in qualche modo sicuramente avrebbe cercato di accusarlo, Pietro poteva ricordare che Gesù sta dalla sua parte, non sta dalla parte dell'accusatore. Anche questo ci interroga. Noi di quale parte siamo, fratelli e sorelle? Noi siamo collaboratori di Satana, accusatori dei fratelli, o siamo dalla parte di Cristo, che con la sua profezia, con la sua parola, col suo conforto, esortazione, coraggiamento, cerca di superare tutto questo? Facciamo un'applicazione pratica nella vita quotidiana di questo. Come noi parliamo sugli altri, sui loro difetti, sui loro peccati? Cominciamo dal matrimonio, cominciamo in famiglia, poi luoghi di lavoro, vicini a casa, quando siete al mercato, quando veniamo qui in chiesa, nei nostri piccoli gruppi. Siamo accusatori dei fratelli? Se sei un accusatore del fratello, sei alleato con Satana. Non sei un alleato di Dio, dello Spirito Santo. Gesù non è l'alleato del nemico nostro, è l'alleato dell'uomo, non del diavolo. Anche nella Chiesa, se noi, anche come sacerdoti, se noi andiamo sempre ad accusare gli altri, dobbiamo stare molto attenti, perché Dio è l'alleato dell'uomo, non è mai contro l'uomo, è sempre con noi e da parte nostra, non con noi ma contro di noi. Satana è con noi perché scimmia di Dio, lo imita, ma è contro di noi. Gesù è con Pietro, ma non contro Pietro, è dalla sua parte fin dall'inizio. Tu mi appartieni, anche se stai per rinnegarmi. Satana vuole distruggere totalmente Pietro. Questo lo vediamo nella frase che Gesù usa: vagliarvi come il grano. Cioè, vuole distruggere completamente la personalità di Pietro, ma per di più Satana vuole distruggere la fede di Pietro. Questo lo troviamo in quello che dice Gesù, quando Gesù lo dice: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Il verbo usato qui, venga meno, ecleipo, significa estinguersi, giungere al termine, cessare. E c'è un'altra volta quando Gesù, interessante, usa questo verbo nel Vangelo di Luca, 16:9. E sapete per che cosa Gesù usa questo verbo? Per i soldi. Ascoltate. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze disoneste, perché quando questo verrà a mancare, ecleibo, i soldi, essi vi accolgono nella dimora eterna. Cioè, io chiamo la fede come la moneta del paradiso, perché con i soldi fai tutto nel mondo e con la fede fai tutto con Dio in paradiso. E il Satana vuole far questo, l'eclepo totale della nostra fede, della fede di Pietro, quello che il diavolo voleva veramente distruggere, non tanto Pietro ma la fede. E sapete, il fede, pistis in greco, può essere interpretata in due modi. Una è il contenuto della fede, in cui io credo. Per noi è il credo, il simbolo della fede. Ma la fede, pistis in greco, è più profonda di questo. Non è tanto il contenuto, ma la fede come relazione di fiducia. E siccome, se posso dirlo in un altro modo, Satana vuole distruggere la tua fiducia in Dio. Quello che il diavolo voleva fare con Pietro, distruggere completamente la sua fiducia in Dio, lo voleva fare come un Adamo che ha perso la fiducia in Dio Padre, carissimi. Sebbene Pietro aveva fatto la sua professione di fede, Matteo 16, 18, e io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, la potenza degli inferi non preveranno su di essa. Quando ha fatto la sua promessa di fede, Gesù ha detto queste belle parole, ma nello stesso tempo la fede di Pietro rimane fragile. Anche se ha fatto quella professa di fede illuminato dal Padre dei Cieli, la sua fede rimane fragile. Anche se Gesù ha detto su di te, io costruirò la mia chiesa, la sua fede rimane fragile. Fratelli e sorelle, anche se abbiamo avuto delle esperienze grandi di Dio, la nostra fede può rimanere fragile. Madre Teresa, se avete letto un libro del suo postulatore della causa, molto bello, io l'ho letto in inglese, Come Be My Light, ma è tradotto anche in italiano, penso che si chiama Vieni sia mia luce, quasi del genere. Lì, ad un momento, Madre Teresa, che forse, come sapete, ha vissuto 40 anni di notte scura, aveva dei primi interventi di Gesù, di Madonna dei Pievoli, tre apparizioni, tre visioni, quando ha cominciato la comunità. Poi è entrata, dal momento che è andata a vivere per strada, è entrata in una notte oscura, per 40 anni. Ad un momento, in una lettera, lei scrive questo, Gesù, credo in te perché così dicono. Jesus, I believe in you because they say so. E siccome io non ho più a che fare con te, non sento più niente, credo in te, ho fiducia in te, perché così dicono che devo avere questa fiducia in te, non perché la sento, non perché sto facendo un'esperienza. E questa è la Santa Madre Teresa che tutti noi abbiamo visto andare in giro al mondo, amare i poveri, parlare dell'amore di Dio con quel bel sorriso. Eppure nello stesso tempo nel suo cuore portava questa fragilità anche nell'ambito della fede. La nostra fede rimane fragile, fratelli e sorelle. Dobbiamo curarla. E Gesù qui è colui che vuole proteggere la fede di Simeone. Satana vuole distruggerla. Gesù vuole proteggerla. Sta smascherando l'attacco del diavolo per proteggere la fede di Pietro. Sapete, noi nel rito del battesimo c'è un momento quando il Padre accende la candela, che è simbolo di Cristo, la luce della fede, ma quella candela è molto fragile, se non la proteggi un po' di vento spegne tutto. Noi abbiamo bisogno di essere un po' come Gesù in questo momento per gli altri. Questa è la bellezza della comunità cristiana. Io ho bisogno di voi, ho bisogno dei miei frati. La bellezza quando ritorno dai miei viaggi all'eremo, che trovo i frati che proteggono anche la mia fede. Io non posso proteggere la mia, ho bisogno della comunità, la chiesa, i fratelli che mi sostengono e proteggono la mia fede, come Pietro, il Papa, aveva bisogno di Gesù. È per questo che noi veniamo in chiesa. Non veniamo in chiesa per soddisfare un obbligo o per una relazione personale, Dio, io e Lui, e ci incontriamo qui come ci incontra al supermarket. Nessuno va al supermarket per incontrarci, e ci inventiamo lì perché c'è un buon servizio, c'è il parcheggio e non costa tanto. Tante volte veniamo in chiesa, ci riuniamo non perché vogliamo radunarci insieme, perché c'è un buon servizio, mi piace quel sacerdote, quel frate, la parola, mi piace l'accoglienza, ma sì, anche quello bello. Ma noi veniamo per dare questo supporto di fede, e il più che come cristiani diventiamo meno in numero, il più che abbiamo bisogno di occuparci in questo senso, di proteggere la fede, di condividere la nostra fragilità anche nella fede. Non dobbiamo scandalizzarci quando abbiamo la fragilità nella nostra fede. Può essere un sacerdote, un vescovo, che hai la tua fragilità nella fede. Hai bisogno della comunità che ti protegge. Voi non sapete quanto bene mi fate questa sera. Vedo qui una chiesa a quest'ora piena. Fate bene a me, alla mia fede. mi date il coraggio di continuare avanti, di continuare a viaggiare, annunciare il Signore. Non sapete, sapete che voi, durante la messa, 5 volte dite al sacerdote e con il tuo spirito. 5 volte, domani quando andrete a messa la domenica, fate 1, 2, 3, 5 volte, dall'inizio alla fine. Io aspetto quel momento che la comunità dice e con il tuo spirito. Voglio ascoltare un grido forte che mi rafforza quando non sono tanto bene. La comunità mi dà tanta gioia. È bello. Dobbiamo essere come Gesù per Pietro. Anche questi giorni preghiamo uno per l'altro. Dobbiamo proteggere la fede. Siamo attenti perché qualche volta, e questo lo dico a voi genitori e nonni, con il nostro entusiasmo spirituale, se abbiamo un nipote, nipote, figlia, figlio che hanno poca fede, stiamo attenti che con il nostro entusiasmo non spegniamo il poco che c'è. Abbiamo bisogno del dono della sapienza dello Spirito Santo, che ci insegna di non distruggere il poco che c'è. Gesù non fa così con Pietro in questo momento. Protegge la poca fede che Pietro ha, riconosce la sua fragilità. Adamo che c'è in lui, Simone, Simone, e tu stai attento. Poche parole sta usando Gesù. Io sto facendo un'ora per dire quello che Gesù ha detto soltanto in una frase di poche parole. Non ha fatto una lunga predica per incoraggiarlo. Il poco, l'essenziale, la presenza, l'intimità che viene dallo Spirito, se è una profezia, marca l'altra persona. Se quello che dice è poco, ma è nello Spirito Santo, incide sugli altri. Papa Francesco dice per noi sacerdoti nell'Evangelii Gaudium che per fare una predica breve devi prepararti molto. Molto, perché l'essenziale non va detto in tante parole, devi riflettere. Allora anche questo circostanze, fratelli e sorelle, parlate poco, ma nello spirito. Se parlate nello spirito di Dio, quello che dite inciderà sulle vostre famiglie, perché non è la vostra, è la parola di Dio. Nel Genesi Dio ha detto una parola e ha creato con una parola. Una sola parola può distruggere, ma una sola parola può creare tante belle cose. Siete come il Signore. Non siete voi la colpa delle clepo, della poca fede che può essere nelle vostre famiglie. Poi Gesù, anche se indirizza a Pietro, Gesù parla nel plurale. Tutti voi siete sotto attacco. Poi indirizza a Pietro. Ma tutti gli apostoli sono sotto attacco in questo momento. Cioè, tutti gli apostoli hanno la stessa fragilità. Tutti gli apostoli hanno la stessa tentazione. Tutti voi, himas nel greco, tutti in leadership. E questi erano i leader della Chiesa. Tutti erano sotto attacco. Nessuno era esente. Sapete, chi è in un ruolo nella Chiesa e con Chiesa anche la famiglia, perché la famiglia è la Chiesa domestica per noi come cristiani. Voi che siete genitori, noi che siamo sacerdoti, chi è vescovo, ognuno, ma chi è in una posizione di guida è più sotto attacco. Questa è la strategia di Satana. Attacca sempre che sono quelli che sono in una posizione particolare, che gli altri dipendono da loro. Allora per noi è una responsabilità essere attenti a questo, perché se gli altri dipendono da me, io sono responsabile per gli altri, devo essere più attento a quello che sta succedendo nella mia vita. Anche voi genitori dovete essere molto attenti a cosa sta succedendo nella vostra vita, perché sapete, Pietro e tutti gli altri non erano consapevoli che erano sotto attacco. Erano insieme intorno a Gesù, erano nel cenacolo. Questo è un discorso nel contesto anche dell'istituzione dell'Eucaristia. C'è anche, siamo lì in un contesto liturgico, fare delle cose belle, cose buone, ma nello stesso tempo c'è qualcos'altro che sta succedendo. Quando abbiamo bisogno di essere vicini al Signore, che Lui smaschera questi atteggiamenti sottili del nemico nella nostra vita. Ma perché Gesù permette a Satana di fare questo a Pietro, a Simone e agli altri? Perché Gesù dice: Satana ha chiesto. Qui ci ricorda un po' quello che è successo con Giobbe. Ricordate nell'Antico Testamento come comincia? Ci sono due volte nel libro di Giobbe quando Satana va davanti a Dio e chiede questo permesso di andare a tentare, a provare Giobbe. Perché il Signore permette queste prove nella nostra vita? Perché questa prova è una prova che Dio ha permesso. Per capire un po' questo e gustare cosa sta succedendo, nel Vangelo di Luca, al termine delle tentazioni di Gesù nel deserto, l'Evangelista dice che il diavolo lasciò finché è arrivato il tempo opportuno, kairos nel greco. Qui Gesù dice, quando lo arrestano poi, nel Getsemani, dice che questo è il kairos delle tenebre. E il kairos è il tempo del diavolo. C'è il tempo dove il diavolo mette a prova tutti i discepoli di Gesù, con il permesso di Dio. Chi ha buttato, secondo San Marco, Gesù è stato buttato nel deserto, a ballo? Era lo Spirito Santo che l'ha accompagnato dopo il battesimo in quella lotta col diavolo. La stessa cosa sta succedendo qui. Cristo, il primo paraclito, sta accompagnando Pietro e la Chiesa in questo kairos, momento forte, il tempo opportuno della prova al demonio. Perché Gesù permette questo? Ci sono varie ragioni, ma a parere mio la ragione più importante, perché nella prova Gesù ci rivela noi stessi a noi stessi. Noi tante volte, me compreso, viviamo in una illusione nella vita. Io penso che conosco me stesso. A Malta abbiamo soltanto un santo canonizzato, non come voi in Italia. Abbiamo soltanto uno, perché i resti del maltese sono tutti canonizzabili. Ma abbiamo uno canonizzato, si chiama San Giorgio Preca. E lui diceva sempre: nella prova c'è tutto, figli miei, nella prova. Aspettate che verrà il momento della prova e lì sapete chi siete. Questo ce lo dica l'Antico Testamento nel libro del Deuteronomio 8:2, quando c'è scritto questo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Non perché Dio sa, perché Lui sa che c'è il nostro cuore, soltanto che noi non sappiamo che c'è in verità nel nostro cuore. Che cosa c'è? Chi sono io in verità? Il Signore permette la prova, così sai chi sei. Puoi avere un'allusione che tu sei una donna di fede, quasi Papa Francesco dovrebbe cambiare il processo di canonizzazione e di beatificarti in vita. Sei quasi già arrivata. E il Signore permette una prova. Vedrai chi sei. Tu sei paziente, sai quanto? Vedi. Il Signore ti mette in una situazione dove perdi la pazienza, quella è la tua verità. Questo, Pietro era lontano da Gesù, lo vediamo domani, ma Pietro era a distanza da se stesso. Pietro dice: io non lo conosco, quando nega Gesù, ma Pietro non conosce neanche se stesso. Nel momento della prova e nella tua luce, Signore, il salmista dice che io vedo la mia luce. La profezia ci va a vedere tutto come Dio lo vede. Il momento della prova è un momento profetico, perché ci aiuta a vedere noi stessi come siamo in verità, non come io desidero essere, non il mio ideale, ma il mio reale. Non come desidero essere, ma come sono. Perché lì c'è la vera intimità con Dio. La preghiera vera, l'unione vera con Dio, è quando il Dio vero incontra il me vero, quando sono in verità. Il Padre sta cercando coloro che lo adorano, Gesù ha detto alla Samaritana, in spirito e in verità. E questa verità, come ha pregato Francesco, prima che ha ricevuto lo stimmate, chi sei tu e che cosa sono io? Chi sei tu? Che cosa sono io? Pietro, con il suo atteggiamento, vediamo che non conosceva se stesso. Infatti, quando Gesù le ha detto che tu stai per negarmi, no, io sono pronto con te ad andare a morte con te, dai Gesù, no, 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 no. Non conosceva se stesso Pietro. Questo è il suo problema. Tante volte questo è il nostro problema. Non conosciamo veramente noi stessi. Poi Gesù rivela anche a Pietro in modo profetico non soltanto quello che il diavolo sta facendo, ma quello che Gesù sta facendo. Io ho pregato per te. E sapete la bellezza di questa preghiera di intercessione di Gesù per Pietro? Perché da qui comincia già prima del rinnegamento la restaurazione di Pietro. Gesù restaura Pietro prima che Pietro lo rinega con la sua preghiera. Poi dopo che lui rinega, ricordate, dopo la resurrezione, Pietro mi ami, mi ami, mi ami, e Gesù lo restaura. Ma la prima cosa, il primo momento in cui Gesù ha cominciato a restaurare Pietro, non è dopo la resurrezione, prima che lui peccasse, nella preghiera, nell'intimità con il Padre. Questa è la buona novella, carissimi miei. Ma questo che noi dobbiamo essere anche nella Chiesa oggi, per il mondo sarà restaurato prima delle prediche e con il dialogo come Gesù ha fatto con Pietro, ma nella preghiera tra coloro che intercedono. La prima cosa che Gesù ha fatto, non una predica, ma una preghiera di intercessione, ha pregato per Pietro. E io vi invito di essere queste uomini, donne di preghiera nella Chiesa, nella vostra famiglia, e credete nella potenza di preghiera. Se umanamente la preghiera di Gesù era un fallimento perché Pietro l'ha tradito, se la preghiera di Cristo non era così potente di fermare Pietro dal suo peccato, era potente abbastanza di farlo ritornare. Tutte le vostre preghiere che pensate che il Signore non sta ascoltando, non sapete come il Signore esaudirà le vostre preghiere. Le vostre preghiere hanno la potenza davanti a Dio, in modo particolare per quelli che non frequentano più chiesa, vivono un peccato, bla bla bla, di riportarli indietro. Continuate, rimanete saldi nella fede come è rimasto Gesù in questo momento. Il restauro di Pietro comincia già prima del peccato di Pietro. Questo è quando Dio ci ama. Sapete quante persone, forse nascoste, hanno pregato per me senza saperlo, per te senza saperlo, che il Signore ha risposto alla loro preghiera con la mia conversione, con il mio cammino. Questo è tutto il contesto in cui succede il rinnegamento di Pietro. Che succede esattamente lo vediamo domani, ma in questo momento, per pochi minuti, vi invito, rimaniamo con questo Gesù che prende lui tutta l'iniziativa in questo momento di adorazione eucaristica. Apriamo il nostro cuore a questo profeta, l'unto di Dio, che è il Figlio di Dio. E ogni cosa che forse lo Spirito ha toccato nel nostro cuore in questo momento di silenzio comunitario, parlate col Signore su quello che Lui vi ha parlato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.